Radio Orizzonti in blu, la radio che ascolta me.
Giorno dopo giorno, l'approfondimento di Radio Orizzonti in blu.
Buongiorno, ben ritrovati. Un saluto da Gianni Branca ai microfoni con Grazia Praturlon.
Grazie, ciao, buongiorno a tutti.
E oggi abbiamo come ospite Sonia Vegetti. Sonia Vegetti è un'attività insomma, un po' particolare, poi ci spiegherà, no? Entreremo nel merito delle varie sue attività, ed è cooking coach. Ecco, esatto. Intanto chi è il cooking coach? Cominciamo da qua, che è un termine che magari non tutti
ciao,
conoscono.
Sonia,
buongiorno, benvenuta.
Ai nostri microfoni.
Allora, il cooking coach diciamo che è una figura che mi sono un po' cucita addosso da qualche anno a questa parte. Io nasco come chef una ventina di anni fa, ma nel corso della mia attività diciamo lavorativa ho sempre più capito l'importanza di nutrire il mio corpo attraverso ciò che mangio. Cioè il mangiare non è un qualcosa che è fine a se stessa, è sicuramente mangio perché ho voglia di mangiare qualcosa di gustoso, ma è anche perché ho voglia di nutrire il mio corpo nel modo corretto, quindi dare salute e benessere al mio corpo anche attraverso il cibo. La mia storia, diciamo, è l'esempio, perché io fino a qualche anno fa, fino a una decina di anni fa, ho sempre combattuto con chili di troppo, chili troppo poco, ho sofferto di anoressia, bulimia, obesità, penso di averle avute quasi tutte, purtroppo, nella mia vita, perché ho sempre avuto un cattivo rapporto con il cibo. E quando però la vita ti mette davanti problemi di salute e tu inizi a farti qualche domanda, allora cambia tutto. Purtroppo è la classica goccia che fa traboccare il vaso, e quindi mi sono rivolta a una professionista vera della nutrizione che mi ha aiutato a capire cosa significa mangiare in maniera equilibrata e salutare, mettere nel piatto ogni singolo alimento senza farsi troppe, posso dirlo, pippe mentali per quello che è buono o cattivo. Cioè tutto è alimento che può fare la differenza nel nostro corpo, in positivo e in negativo. Da quel momento la mia vita è cambiata, perché ho smesso di combattere con i chili di troppo, con i chili di troppo poco, ho smesso di avere disturbi alimentari e soprattutto ho tenuto a bada quei piccoli problemi di salute che mi stavano iniziando a pesare, insomma. E da lì è nata l'idea di educare le persone, no? Attraverso una cucina che nutre il corpo e l'anima. Quindi mi sono rimessa in discussione, ho fatto studi per capire meglio che cosa significa cucinare in maniera nutriente, vale a dire mantenere intatte il più possibile le proprietà nutritive degli alimenti che mettiamo nel piatto. E lo faccio mettendo poi in campo tutte quelle che sono le mie competenze in cucina, quindi organizzazione, sicurezza alimentare, cotture, conservazioni, che permettono alle persone anche di essere più pratiche e veloci nella preparazione dei pasti.
Ha detto prima buono e cattivo, ma c'è anche sano e meno sano probabilmente, no?
Allora, io questa all'interno parola non la adoro particolarmente, perché è un po' fuorviante.
Si dice che le merendine ai bambini non siano un alimento sano,
almeno esatto.
Io sento così, poi mi confermi o mi smentisci.
Allora, nella mia filosofia di vedere il cibo, appunto, c'è l'equilibrio e c'è il salutare. Ok, se anche una merendina non è sano, light, tutte queste parole servono solo a fuorviare un pochino le persone, no? Anzi, quello che amo fare quando accompagno le persone che seguo a fare la spesa, perché è una parte del mio percorso, faccio proprio notare che tante volte ci sono proprio degli, chiamiamoli, inganni del marketing. Laddove in un'etichetta vediamo scritto light o sano, molto spesso girando quell'etichetta e guardando con attenzione i valori nutrizionali e gli ingredienti che sono contenuti, tanto sano quell'alimento non è. Quindi
o tanto light neanche.
No, esatto. Quindi è importante proprio la conoscenza, cioè sapere cosa fa bene al nostro corpo. Questo non significa dare da mangiare tutti i giorni ai bambini le merendine non sane, che vuol dire piene di zuccheri, piene di grassi,
eccetera,
che sono quelli che fanno male alla nostra salute, significa trovare un giusto equilibrio. E questo vuol dire magari anche mettersi a fare una torta fatta in casa, insegnare ai bambini a fare dei bonbon con le loro manine, insomma dando tanti piccoli consigli affinché anche loro riescano a crescere, insomma, con un'educazione alimentare che si spera li porti a vivere in salute e in forma più a lungo possibile. Questo è.
Poi dicevamo fuori onda che uno degli slogan è amati e prenditi cura di te.
Anche attraverso il cibo.
Anche attraverso il cibo, certo. È vero, è importante, no? Mangiare è indispensabile per tutti, però bisogna mangiare in un certo modo, non bisogna...
mangiare a caso.
Né abusare, né a caso, ecco, andare un po'...
Sì, questo è proprio il come ho voluto chiamare il mio percorso di educazione alimentare e culinaria, come lo chiamo io, perché fino a quando non si capisce che il cibo veramente può essere la nostra più potente fonte di salute e benessere che abbiamo a disposizione ogni giorno, e ce l'abbiamo per 5 volte al giorno, perché se seguiamo le regole della buona alimentazione, partendo dalla colazione, i classici 2 spuntini, pranzo e cena, cavolo, sono 5 volte al giorno che noi,
certo,
abbiamo a che fare con il cibo.
Sì.
E quindi veramente è la più grande dimostrazione d'amore che noi possiamo dare a noi stessi. Come ci amiamo attraverso il cibo? Lo facciamo un po' a caso o lo facciamo perché, senza diventare ossessionati ovviamente, però mettendo un pochino più di cura in come lo scegliamo, in come lo trattiamo, in come lo teniamo nel frigorifero, in come lo cuociamo. Quindi prima di tutto si parte dal riscoprire questo amore verso se stessi per poi metterlo nei piatti. Questo non significa perdere ore e ore in cucina per preparare un piatto equilibrato, salutare, nutriente, ma significa metterci un pochino più di amore.
Guarda, ieri scusami Gianni, ieri in una maniera molto semplice un uomo che si è ritrovato a dover cucinare per la propria moglie, che ha cambiato lavoro quindi torna a casa molto tardi, lei lamentava del fatto che lui vuole andare a fare la spesa, no? E a un certo punto lui dice: io perdevo tantissimo tempo a dover guardare in frigorifero che cosa c'era e dover mettere insieme cena. Quindi è proprio vero, a volte l'organizzazione, il sapere che cosa mettere in un piatto non è necessariamente una perdita di tempo, è proprio al contrario, l'altra faccia della medaglia è una gran presa cura. E il tempo poi in un certo qual senso si perde, perché tanto... il tempo lo utilizziamo comunque per prepararci da mangiare, no?
Esatto, certo. Quindi utilizzarlo nella maniera migliore per la nostra salute credo che sia proprio la fonte e il modo migliore che abbiamo davvero per prenderci cura di noi stessi. Poi qua il 20% di quello che ci succede a livello di malattie eccetera è genetica, tutto il resto è proprio il nostro stile di vita.
Certo,
l'alimentazione, il movimento, il pensiero positivo, tutto influisce nel farci stare bene, e il cibo ne è una parte.
Ci sono degli slogan, no, su questo argomento. Uno è uno che ho sentito che dice che il cibo, quello che mangiamo, è la prima medicina del nostro corpo.
Assolutamente.
Questo
sì.
È uno. E l'altro invece dice: noi siamo quello che mangiamo. Ecco, ci azzeccano questi due temi?
Assolutamente,
sì.
Assolutamente sì, ci azzeccano entrambi. Sì, ci azzeccano entrambi. E aggiungerei anche, quando parlo di cucina che nutre il corpo ma anche l'anima, parlo proprio della gestualità che c'è nel mettere in tavola qualcosa. Purtroppo nell'era in cui viviamo tutto è fretta, tutto è compro il robot da cucina migliore, compro, senza fare nomi, quello che mi fa tutto e mi cucina tutto. In realtà stiamo perdendo una parte importantissima. Prima di tutto stiamo perdendo la capacità di metterci in discussione, perché se facciamo fare tutto a un robot noi perdiamo in parte la nostra autostima. Quello che amo io fare è insegnare a cucinare usando proprio tutti i nostri sensi, quindi cosa succede quando tocchiamo della farina e la mescoliamo insieme alle uova, che sensazioni ti dà questa cosa.
Vero Gianni, che vedo potenza,
che potenza, che potenza senti dentro di te quando sei tu a creare una pasta brisée e non la macchina, cioè sono tante cose, no? E questo è bellissimo da trasmettere anche ai bambini, cioè proprio loro che sono il nostro futuro.
Sì, lì poi bisogna fare i conti con il tempo che hai a disposizione, perché questo è fondamentale, insomma, metti tutti gli ingredienti dentro il robot, esce l'impasto per la torta, la metti in forno e è finita, insomma, no? Beh, la allora, curi che cuocia, se devi fare altro, tutto, allora il tempo si raddoppia.
Assolutamente, ma come dico sempre io è una questione di priorità e che non è facile definire, perché poi qua ognuno le definisce, però credo che se il macro obiettivo di una persona o di una famiglia, di un gruppo è quello di portare salute e benessere, le priorità lì iniziano a cambiare, cioè
sai che probabilmente tante persone dicono io voglio il mio benessere, ma in realtà non sanno neanche che cos'è il proprio benessere, benessere in quanto a benestare, no? E forse abbiamo un po' perso di vista la rotta rispetto a dei valori personali, dei principi, perché abbiamo sempre tutti lavorato e però fino a qualche anno fa si aveva un'idea della preparazione in cucina veramente diversa rispetto a quella che abbiamo noi oggi.
Beh, sì, c'erano...
abbiamo un po' stravolto delle vecchie abitudini.
Ci sono anche le emozioni che escono in cucina. Cioè, io ho dei ricordi bellissimi di me con la mia mamma, con la mia nonna, che insieme preparavamo la torta o le verdure per tutta la settimana. Quelle sono cose che uniscono anche la famiglia, ma in maniera proprio indelebile, sono ricordi che ti rimangono dentro. Quindi mi rendo conto di essere anacronistica nel dire certe cose, però che cosa vogliamo lasciare ai nostri figli? Vogliamo lasciare il ricordo di un giochino, un'app, o vogliamo lasciare delle emozioni intense che comunque hanno anche un valore educativo nel bene e nel male? Perché mica è detto che, cioè, magari uno ha un ricordo di sé con la mamma che lo obbligava a preparare insieme le verdure, allora l'emozione può essere negativa, ma comunque sono emozioni e l'emozione fa girare il mondo.
Certo, no, il ricordo almeno si vede anche in diversi documentari che in campagna ancora si mettono a fare i ravioli, si mettono a fare la pasta, si mettono a fare tante cose, ma lì probabilmente i tempi sono diversi anche di gestione della giornata, insomma uno quello fa e deve fare, insomma, no? Qui noi, io penso che non abbiamo il tempo, che io sappia, però può darsi di no, o dobbiamo trovarlo
e svogliamo.
Se vogliamo,
perché il dobbiamo già ci mette in una condizione in cui devo fare.
Io devo dirti che da quando ci sono i social, le varie app da andare a vedere, tutto quanto, mi sono resa conto in più di un'occasione che mi sfuggono dall'orologio tanti di quei minuti senza rendermene conto, che invece con una gestione diversa probabilmente il tempo non si perde, se così vogliamo, se vogliamo dire. Diciamo che qualche anno fa il tempo era lo stesso, lavoro anche, magari avevano meno distrazioni.
Sicuramente, sicuramente adesso credo proprio che i social portino via tantissimo tempo.
Vero, Sonia?
Parlando anche delle famiglie, e senza veramente assolutamente mettere sul tavolo parole di giudizio, che cosa, però spesso ai bambini vengono fatte fare tantissime attività al di fuori della casa e il focolare, cucina, eccetera, perde sempre meno importanza. Quindi magari, ecco, farsi qualche domanda, non lo so, è proprio necessario fare tutte queste attività? Possiamo trovare un tempo diverso da trascorrere con i nostri figli, con il nostro partner, con...
Facciamo un break musicale adesso, poi continuiamo.
Ok,
grazie.
Del mio castello sono la regina. ed il mio regno è la cucina. Il corridoio è una lunga galleria, alla fine trovo lei a farmi compagnia. Anche oggi non va, lei mi consola, io sto bene così. Ora sono la regina ed il mio regno è la cucina. Tutta sola non pulisco, io non cucino e non lavo. Sto seduta e fumo e mangio immagini via capo. Ah, anche oggi non va.
Riprendiamo dopo questo stacchetto la nostra chiacchierata con Sonia Vegetti. Volevo fare una domanda rispetto a una cosa che diceva prima, che quando mangiamo decidiamo o scegliamo di mangiare una cosa piuttosto che un'altra, eccetera, non si ferma lì il nostro lavoro, dobbiamo anche fare qualche volta. Ecco, che cos'è questo qualcosa in più del fare rispetto all'acquistare un prodotto o dei prodotti che sappiamo che comunque sono abbastanza sani piuttosto che equilibrati, eccetera. Però bisogna fare. Ecco,
sì,
questa è la domanda.
Perché il fare è ciò che mette in circolo l'energia positiva. La cucina a tutti gli effetti è un'arte. Che poi uno la faccia bene, male, secondo i suoi gusti, questo non si può discutere, però a tutti gli effetti è proprio un'arte. Come tutte le arti, ha il grandissimo potere di proprio farci sentire importanti, unici, e quindi il fare in cucina serve sia per stimolare appunto la nostra autostima, le nostre energie positive, ma anche proprio per mettere in tavola qualcosa che sia davvero genuino, cioè partendo da materie prime di qualità posso creare sicuramente un biscotto o una torta o una merendina che è diversa rispetto a un preconfezionato. Sto parlando di nutrienti che ci sono all'interno, non di calorie o di cose.
Sì, sì, sì.
Sto parlando proprio di nutrimento, quindi nei preconfezionati è chiaro che ci sono, oltre ad esserci magari appunto dei grassi saturi in più, degli zuccheri in più rispetto a quelli che useremmo noi, ci sono sicuramente dei conservanti, degli additivi che in una cucina casalinga non si utilizzano. Quindi prestare attenzione anche a questi aspetti quando facciamo la spesa è importante, ecco. Questo, ripeto, non significa stare tutti i giorni a impastare o a fare torte, ma trovare il giusto equilibrio. La parola è sempre lei: equilibrio.
Certo.
Che è fondamentale all'interno proprio anche di una quotidianità.
Ecco, per avere una, come dire, una dieta adatta al nostro corpo, non è sufficiente ascoltare il corpo, allora? Cosa ci richiede?
Allora, ci sono varie filosofie di pensiero su questa cosa. Io ho sposato, ma perché l'ho vissuto sulla mia pelle, la filosofia che mi porta ad avere delle indicazioni nutrizionali per me basate sulle delle evidenze scientifiche che mi può dare solo un professionista della nutrizione che mi visita, capisce le mie carenze nutrizionali, carenze vitaminiche, carenze di sali minerali e mi elabora delle linee guida che sono solo per me. Ci sono filosofie di pensiero diverse che dicono ascolta il tuo corpo. Io sulla mia pelle ho vissuto l'altro aspetto, per cui sposo quello e non mi sento di giudicare chi dice segui ciò che ti dice il tuo corpo. Sicuramente il nostro corpo è un grandissimo faro, diciamo, lui ci può illuminare la strada, se stiamo bene o se stiamo male ce lo dice il nostro corpo. Però da lì a sapere qual è il giusto equilibrio tra i nutrienti, io personalmente la vedo un po' difficile, ecco.
No, perché a volte può capitare che, faccio un esempio pratico, insomma, la carne, ecco, a volte uno si sente il bisogno di mangiarsi una bella bistecca, per dire, e altre volte no, dice no, oggi la carne non mi va. Ecco, non è il tuo corpo che ti manda dei messaggi? Domanda.
Ma allora, questo non ha... No, beh, certo, sicuramente poi uno deve anche ascoltare quelle che sono le sue voglie. Se stiamo parlando delle voglie, assolutamente sì. Ma infatti
ma le voglie non dipendono dal corpo? No, non sappiamo.
Le voglie dipendono anche da qualcosa che magari in quel momento specifico può mancare, da uno stato d'animo, assolutamente.
Anche perché quando i serbatoi a livello energetico calano, a seconda di quello che cala, a volte si ha il desiderio di mangiare qualcosa che più un altro. Però a questo punto non è una questione, parlo da ignorante, perdonami Sonia, non è il richiamo di quello che è il serbatoio vuoto, no? Che va a stimolare quel determinato bisogno. Posso fare una domanda, Sonia?
Come no, certo.
Grazie. Okay. Allora, Sonia parlava prima di un gruppo, lei ama i gruppi, ma che cosa mi dici se possono capitare dei nutrizionisti che non sono in linea con il tuo sentire, col tuo modo? Perché a me è capitato a volte di avere a che fare con dei nutrizionisti e pensare che siano tante cose riportate senza proprio una cura specifica a quello che hai appena detto, di guardare quali nutrimenti ti mancano, eccetera, eccetera.
Tu intendi dire, nella domanda, intendi dire gruppi, intendi dire il team di persone, di professionisti cui amo collaborare. Ripeto, proprio perché ci sono passata sulla mia pelle e ho capito qual è il professionista che può dare delle indicazioni, diciamo, più equilibrate, basate su quelle che è le linee guida generali che ci indica anche OMS, che in Italia ci indica CREA, cioè tutto ciò che è equilibrio. Quindi non togliere nessun nutriente a meno che non ci siano delle problematiche di salute, non andare a togliere carboidrati così a caso, perché se togli i carboidrati è normale dimagrire. Ecco, io amo collaborare con professionisti che seguono la linea dell'equilibrio di tutti e tre i nutrienti, quindi i carboidrati che mi danno l'energia, la benzina, le proteine che mi aiutano a fare muscolo, avere più forza, e i grassi che mi aiutano a fare, insomma. Se mi capita di avere a che fare con dei professionisti della nutrizione che per la mia filosofia di pensiero, di lavoro e personale non sono in linea, io preferisco non lavorare con queste professionalità, ecco. se ho risposto alla tua domanda.
Sì, no, perché sai, succede che magari si trova prima il nutrizionista e poi puoi arrivare conseguentemente tu, no? Quindi magari può accadere che non ci si trova sulla stessa, sullo stesso filo, insomma.
Lì è un po', diciamo, è chiaro che io non posso impedire alla persona di continuare ad andare da quel professionista della nutrizione.
È come il medico, no?
Esatto.
Sì.
Però non me la sento neanche di collaborare con un professionista che non è in linea con ciò che ha fatto partire tutto questo, ciò che mi ha fatto stare bene fisicamente, di salute, di testa e tutto, e ciò che vorrei portare nella vita delle persone che scelgono di seguire il mio percorso.
Ha fatto un accenno alla dipendenza. È solo lo zucchero che crea dipendenza?
Beh, diciamo
alle dipendenze.
Diciamo che lo zucchero si sa che è il primo, sì, è quello che ci crea più dipendenza in assoluto. Poi vabbè,
all'interno di certi prodotti
è nascosto poi dietro tantissimi
certo zucchero,
sì.
E quello è,
esatto,
crea
esatto.
Dipendenza.
Sì.
Ci sono altre cose che creano dipendenza.
A
all'interno degli alimenti.
Lasciamo
stare il resto.
Sì, no, beh, ma beh, allora,
il sale crea dipendenza.
Il sale non crea dipendenza.
Mi dice.
Allora, diciamo che ci sono degli zucchero, sale, grassi, sono le tre bestioline che possono essere contenute all'interno degli alimenti, no? E quindi anche qua ci sono delle linee guida generali che non ci ha detto il ciccio pasticcio della situazione, ma ci ha detto una OMS. Quindi prestare attenzione al sale significa sapere che abbiamo a disposizione per stare bene un 5 grammi di sale al giorno, che sono pochissimi, soprattutto perché il sale è nascosto in tantissimi alimenti preconfezionati. Lo zucchero è 25 grammi al giorno, i grassi saturi dipende sempre un po' da i fabbisogni nutrizionali di ognuno, però anche lì c'è un massimo oltre al quale sarebbe meglio non andare. Sono tutte cose che sono bellissime da scoprire guardando le etichette, capendo che cosa c'è dentro agli alimenti. Prima mi parlava della carne.
Sì.
Ok, ci sono delle linee guida, no? Che definiscono anche le frequenze delle proteine.
Certo.
Ok, quindi c'è una linea guida che ci dice che carne, benissimo, 3-4 volte alla settimana bianca, al massimo una volta alla settimana la rossa. Questo perché? Proprio per tenere a bada quei famosi grassi saturi, per avere delle proteine diverse, eccetera. Poi tutto va messo insieme anche al resto delle proteine, quindi uova, legumi, pesce. Però ecco, il mio obiettivo più grande è proprio quello di insegnare a scegliere la materia prima di qualità e a saperla poi
elaborare,
trattare nel modo migliore possibile, soprattutto per quanto riguarda frutta e verdura anche. Perché spesso mi capita appunto di entrare in contatto con persone che per conoscenza passata diciamo sono abituate a far bollire le verdure, a cuocerle in pentola a pressione, e lì stiamo disperdendo un sacco di vitamine e di sali minerali. Perché
Gianni, io ho imparato a cucinare tantissima verdura col forno a microonde.
Sì.
Perché,
no,
sì.
Oppure al vapore con il cestello dentro la pentola a pressione.
Allora,
con tanta acqua così, no, non le mantengo le cose.
No, perché la pentola a pressione porta la temperatura dell'acqua
molto
a 120
alto,
gradi.
Certo.
Quindi a 120 gradi buona parte delle vitamine e sali minerali ci hanno detto
se ne vanno.
Ciao. E vapore va benissimo, con l'attenzione magari di conservare quell'acqua.
Ah, ecco.
Perché se ci facciamo caso, appena noi mettiamo la vaporiera sul fuoco, dove la mettiamo, l'acqua che c'è sotto al cestello si colora, e quelle sono le vitamine e i sali minerali, quindi teniamole per un brodo.
Se fai il risotto il giorno dopo.
Esatto.
Perfetto.
Bravo Gianni.
Ultima domanda, siamo quasi alla fine del nostro tempo. fare la spesa,
sì.
Ecco, al di là che si dice che sia meglio non farla quando si ha fame, per esempio, così sì, magari compri meno e compri meglio, magari. Ma ci sono altri consigli, velocissimo?
Velocissimo è sicuramente andare con una lista della spesa ben definita, di modo che uno va e sa benissimo cosa deve comprare senza perdersi troppo nei, e poi partire però prima con un menù settimanale stabilito. Questo è un po' in linea generale.
A me Sonia è piaciuta tantissimo.
Perfetto. Ci fermiamo qui. Grazie mille, Sonia Vegetti, di essere stata con noi e a sentirci senz'altro. Buongiorno.
Grazie mille.
Buongiorno a tutti.
Arrivederci.